Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri radionauti che ci seguono e salutiamo il nostro ospite Gianmarco Gronchi.
Buongiorno.
Che è qui oggi per presentare il suo libro che abbiamo qui, Liminal Fiorucci. Ed è un libro edito da Post Media Books di 270 pagine, diciamo che segue l'elaborazione di una tesi di laurea dedicata al decennio di Elio, 74-84, e che ha vinto, giusto, quindi la quinta edizione del premio di laurea della Fondazione Prada. Quindi un libro che arriva già blasonato, no? Però questo è anche un po' una riscrittura in parte, no, della tesi, perché si legge nella tua introduzione, appunto, che è stata rielaborata a rotta di collo tra l'inverno e la primavera del 2024.
Sì, esatto.
Ecco.
È esatto, la tesi, cioè questo libro nasce come lavoro di ricerca, una tesi magistrale, e poi successivamente è stato riscritto, revisionato e in parte anche ampliato con l'aggiunta di alcuni capitoli e di alcune esperienze e avventure di Elio Fiorucci che non avevano trovato spazio nella tesi magistrale. Quindi sì, è assolutamente corretta la descrizione che hai fornito.
Bene, allora qui praticamente diciamo intanto che questo libro, in qualche modo un libro che mancava su Elio Fiorucci, di cui ricordiamo tra l'altro è in corso ancora presso la Triennale una mostra su Elio Fiorucci. Dunque il libro parla di un mondo nuovo che praticamente Fiorucci propone, cioè nel senso che, dato anche i tuoi interessi, che sono diciamo interessi liminali, no? Cioè nel senso tu ti occupi di moda, arte, grafica, insomma, cultura underground, eccetera, cioè nel senso di questioni che stanno fra vari territori. E sicuramente appunto Fiorucci era un personaggio di questo calibro, nel senso poi lui non era uno stilista vero e proprio, nel senso come sono gli altri stilisti, tipo appunto Armani, Valentino, insomma, Versace, via dicendo, che disegnavano, insomma, disegnano gli abiti, insomma, loro stessi. Lui era più quello che si può dire un capitano d'industria, ma anche
un creativo,
come dire, un artista,
creativa.
Ma creativa è una parola un po' abusata, più un artista concettuale, no? Che si serve poi di altre persone per mettere in opera le proprie idee, le proprie opere, no? L'arte concettuale è quella di arte, per cui l'artista ha un'idea, che è gran parte dell'arte, insomma, moderna e contemporanea, o comunque una branca importante, per cui poi trova le persone adatte per, come dire, per realizzare le sue idee. In questo caso, ma non possiamo neanche dire, come tu dici nel libro, i suoi capi di abbigliamento, perché parla di un mondo nuovo. Fiorucci non propone degli stili di abbigliamento, di abiti, ma propone uno stile di vita, cioè lui vendeva, offriva al suo pubblico uno stile di vita.
Sì, offriva uno stile di vita, un modo di vivere, un modo di pensare la cultura popolare in maniera diversa e proprio per questo motivo nel libro si cercano di indagare, di mettere in fila una serie di esperienze che nascono su impulso, per idea di Elio Fiorucci, ma che appunto non riguardano solo e soltanto l'abbigliamento e la moda in senso stretto, ma dimostrano come Fiorucci, proprio per creare questo universo visivo in cui discipline creative diverse ma affini entrano in dialogo, crea con il mondo della grafica, il mondo della musica sperimentale, il mondo delle arti figurative, fino a raggiungere poi, come dire, alcune istituzioni della cultura italiana dell'epoca, tra cui la Triennale di Milano, oppure Alessandro Mendini, che al tempo è direttore di Domus Moda, che tra anni 70 e 80 cercano Fiorucci, collaborano con Fiorucci per alcune esperienze editoriali, per una mostra pionieristica sulla moda, o comunque sulla moda letta attraverso la chiave della cultura popolare e della sociologia, e quindi una grande serie di esperienze che fanno forse davvero il valore culturale del brand anche Fiorucci e di Elio Fiorucci come personaggio assolutamente di rilievo, almeno per quello che ho potuto capire, per quei decenni che vengono indagati nel libro, quindi gli anni 70 che entrano poi negli anni 80.
Ecco, appunto, Fiorucci è questa figura particolare, perché appunto lui apre, diciamo, il primo negozio nella seconda metà degli anni 60, nel 67, se non sbaglio, no? Poi ne apre ancora anche degli altri, insomma, si sposta appunto in Galleria Passarella, poi anche in Via Torino, insomma, poi anche a New York, insomma, diventa prima ancora, diciamo, di quello che poi viene considerato il Made in Italy, come accennato prima con i vari grandi stilisti, diventa conosciuto al di là dell'oceano, prima ancora di loro, insomma, in qualche modo è anche, fa anche un po' da traino, no? Nel senso, a questa seconda ondata. E, sì. E tra l'altro Fiorucci, cioè, apre i suoi negozi e comincia appunto a impostare, a offrire uno stile di vita in un momento in cui, cioè, invece la società sembrava andare tutto da un'altra parte, perché erano diciamo i giovani in quegli anni contestavano, quindi a Fiorucci sembravano preferire l'eschimo più che il mondo, diciamo, neopop in qualche modo, no? Fissava gli occhi anche all'America di Fiorucci.
E questo è un fatto molto interessante, perché quello che hai detto è vero. Infatti, rileggendo le cronache dell'epoca, si leggono appunto, in un'occasione il negozio di Galleria Passarella di Fiorucci a Milano viene preso d'assalto dai contestatori, dai gruppi della militanza giovanile. Sul Rennudo, uno dei più importanti giornali di cultura underground dell'Italia dell'epoca, Fiorucci viene in qualche modo visto come qualcuno, come un personaggio che sta svendendo la cultura giovanile per profitto. Dall'altra parte, però, alcuni personaggi che operano all'interno di Fiorucci, per esempio mi viene in mente Maurizio Turchet, che era un grafico, oppure Giannino Malossi, che era l'ideatore e poi direttore dell'ufficio Fiorucci Dixing, guardano, pur senza appartenere in maniera totale ai gruppi underground, ai gruppi della militanza politica, però guardano a questo tipo di esperienze in maniera molto forte, molto curiosa, e poi è grazie a loro che si creano in seno alla Fiorucci alcuni cortocircuiti, per esempio le performance che vengono ospitate nel 1975 all'interno del negozio di Via Torino, che è il secondo negozio che Fiorucci apre a Milano, e che vedono protagonisti una serie di musicisti come Demetrio Stratos, come Juan Hidalgo, Walter Marchetti, che per attitudine artistica e ideologia anche politica sono vicini a quel mondo che solo in apparenza sembra molto lontano da Fiorucci, a quell'underground molto lontano da quell'immagine pop e colorata che Fiorucci presenta. E quindi, secondo me, come appunto si prova a spiegare nel libro, questo dimostra che in quegli anni Fiorucci mette in campo in maniera molto interessante un'attitudine alla sperimentazione interdisciplinare che non preclude niente in qualche modo, ma che riesce a creare dei dialoghi molto interessanti con discipline, con mondi affini e discipline creative affini.
Beh sì, questi nomi che tu hai citato, diciamo che gravitavano più nel mondo dell'arte visiva che nel mondo della musica, forse a parte Demetrio Stratos, che comunque lui era molto vicino al campo delle arti visive, perché avevano una provenienza dal mondo nell'ambito fluxus, no? Dell'arte fluxus, e infatti cioè loro arrivano da Fiorucci tramite Gianni Sassi, Gino Di Maggio, la Galleria Multipla, cioè quel mondo che aveva creato anche poi la rivista Alfabeta, in
Sì,
cui con Umberto Eco, Nanni Balestrini,
la rivista Beat anche sul finire degli anni 60. E questa è tutta, perdonami se ti interrompo, questa è tutta, secondo me, un'area, quella che ruota intorno a Gianni Sassi, che ancora aspetta in realtà di essere riscoperta. Ci sarebbe tanto lavoro da fare, tante cose da scrivere su Gianni Sassi, che è stata una figura, a mio modo di vedere, abbastanza importante per tante delle esperienze chiave degli anni 70 e poi 80, su cui ancora ci sarebbe tanto da lavorare.
Sì, che poi lui, insomma, propone oltre, diciamo, un mondo culturale, Gianni Sassi, diciamo, la sua area, anche un mondo grafico. E questa questione della grafica è una questione centrale per, appunto, Fiorucci, che non a caso istituisce un vero e proprio ufficio grafico, cioè non è come gli altri che si serve di uffici grafici esterni, ma utilizza un proprio ufficio grafico. Tra l'altro c'è anche questo rapporto molto stretto con la città di Parma, in cui ci sono alcuni grafici che poi concorreranno, insomma, nella Fiorucci, no?
Sì, nel 1974 avviene che sostanzialmente la Monte Edison, quindi una delle più grandi aziende italiane dell'epoca, acquisisce le quote di Fiorucci, il 50% delle quote di Fiorucci, e questo dà a Fiorucci la possibilità di espandersi, di crescere come società, e Elio Fiorucci istituisce un vero e proprio ufficio grafico interno, dove curiosamente lavorano quattro grafici. Tutti provenienti da Parma, più Maurizio Turchet, che ho citato in precedenza, che invece è un milanese, e questo ufficio grafico interno all'azienda opera in una maniera molto caratteristica, ovvero sia recupera tantissime fonti visive tratte dalla cultura popolare e in qualche modo le risemantizza, quindi le pone in un dialogo innovativo tra loro e le presenta in una maniera inedita all'interno di una comunicazione di moda, dove però l'abbigliamento e il prodotto di moda non compare praticamente mai, e quindi la grandezza della comunicazione visiva di Fiorucci è quella non tanto di provare a vendere un prodotto, quanto di creare un universo visivo sempre variato, ma sempre estremamente coerente, che comunica in qualche modo quello che prima abbiamo definito lo stile di vita, il modo di vivere suggerito e proposto da Fiorucci. A questo proposito, forse vale anche ricordare l'ufficio Dixing, che ho citato in precedenza.
Infatti, Dixing, che
Sì.
cos'è? Intanto, cosa significa Dixing? Perché è scritto? scelgono questo nome, creano questo nome. E cosa faceva esattamente?
Dixing è la parola, è un termine tecnico che serve a indicare le frequenze delle onde radio, e quindi questo nome voleva suggerire un ufficio il cui scopo era quello di captare le evoluzioni della moda e del costume, ma più in generale delle arti, in un'ottica di previsione delle tendenze del prossimo futuro. E questo ufficio viene fondato intorno nella seconda metà degli anni 70 da Giannino Malossi, che appunto ho rammentato in precedenza, e opera su due livelli: da una parte la previsione delle tendenze future, e dall'altra lo studio e la sistematizzazione delle evoluzioni culturali dal secondo dopoguerra fino ovviamente agli anni 70 e anni 80, seguendo una come dire un'impostazione che risente molto degli studi di filosofia e sociologia fino poi allo studio dei mass media, che va da Marshall McLuhan a Adorno, che sono dei testi di riferimento per Giannino Malossi e l'ufficio Dixing. E questo quindi permette a gli uffici creativi della Fiorucci, tra cui ovviamente anche quello grafico e quello e l'ufficio stile, di in qualche modo avvalersi delle ricerche di Dixing e provare a anticipare, a proporre dei prodotti visivi e creativi che anticipino in qualche modo i mutamenti di gusto e culturali degli anni 70 e degli anni 80 in atto, coevi all'epoca di Fiorucci. È un organismo, è un ufficio assolutamente unico nel suo genere, non ho trovato altri, come dire, altri esempi simili per quegli anni, e proprio questo ufficio presenta a nome Fiorucci le proprie ricerche all'interno della sedicesima triennale, quella del 1979, quando appunto l'ente triennale pensa di aprire la canonica mostra di architettura e design anche al segmento di moda. E quindi nel 79 è proprio Dixing che allestisce in qualche modo, collabora con la triennale per l'allestimento di una mostra sulla moda, presentando di fatto le ricerche, le proprie ricerche già svolte per conto di Fiorucci, in cui la moda viene messa in dialogo con la musica, col cinema, con le evoluzioni sociopolitiche e ovviamente con l'arte figurativa. Quindi un modo di intendere la moda, mi scuso per il gioco di parole, che tiene conto delle evoluzioni culturali e delle discipline artistiche contemporanee.
Appunto, per far capire questa ancora di più, questo approccio di Fiorucci, insomma, rimanendo ancora un po' sul discorso grafico, cioè, lui appunto preparavano questi grafici per le mostre, però utilizzavano questi grafici particolari anche quando parlavano o per delle conferenze, ma soprattutto anche per presentare i bilanci della società. Normalmente un bilancio, almeno allora, ma ancora oggi, è un elenco di cifre e basta, no? Mentre i bilanci di Fiorucci sono delle vere e proprie fanzine, no? Quindi cioè, trasporto in tutti gli ambiti dell'esperienza, dell'esistenza, questo approccio Fiorucci-Dixing, insomma, no? E un'altra cosa, insomma, che colpisce, che magari pochi sanno, e me ne parli nel libro, è che chi lavorava per Fiorucci aveva la libertà, no, di acquistare nei loro viaggi l'acquistabile, insomma, no? Quindi non solo capi di vestiario che potevano servire per aspirare o comunque, insomma, per poi disegnare gli abiti, ma anche tanto altro, libri, dischi, riviste, insomma, giocattoli, insomma, tutto ciò che è, diciamo, il dipendente della Fiorucci pensava fosse utile, insomma, a sviluppare, a tenere in vita, insomma, questo mondo Fiorucci, che tra
Sì.
l'altro non vendeva solo abbigliamento, perché Niagoso Fiorucci, soprattutto poi quello di Via Torino, ma poi anche questa, cioè, non erano dei negozi che vendevano abbigliamento, ma erano dei veri e propri concept store. Quello di Via Torino, performance, ma anche c'era una sezione di videoarte curata da Franca Soncini allora, e anche c'era un ristorante, no? Cioè,
Sì.
oggi a Milano tutti pensiamo a Corso Como, ma in realtà Fiorucci, questo negozio di Via Torino, aveva già fatto nella metà degli anni 70 questa cosa, per cui
No.
ha ispirato tanto, insomma, ecco.
Sì, esatto. Quello di Via Torino viene generalmente definito il primo concept store perché appunto al suo interno si compravano capi d'abbigliamento, ma poi si potevano comprare dei libri, c'era una postazione con un DJ che mixava dei vinili, dove appunto si potevano comprare anche album di importazione, vi era il ristorante al secondo piano, una piccola galleria d'arte, quindi un modo di intendere il momento dell'acquisto completamente diverso. E poi, mi ricollego a quanto hai detto prima, a proposito delle grafiche, hai ricordato due aspetti molto curiosi in realtà. Che appunto è difficile sapere se non facendo ricerca. I bilanci di Fiorucci, che appunto sono dei documenti interni e che potrebbero essere pensati semplicemente come una sequenza di numeri su pagine in bianco e nero, in realtà erano illustrati. Erano arricchiti dalle grafiche prodotte dall'ufficio grafico nel corso di quell'anno. Quindi, per esempio, mi viene in mente il bilancio del 1976, dove compaiono tutta una serie di grafiche che rimandano all'ideale del viaggio on the road, e che richiamano l'ispirazione di una cultura di viaggio avventuroso e selvaggio di ispirazione americana degli anni 50. E questi documenti sono, tra l'altro, molto, oltre ad essere esteticamente molto belli, sono anche importanti per datare effettivamente le singole grafiche. E poi è vero quello che hai detto, perché i dipendenti della Fiorucci erano in qualche modo autorizzati ad acquistare tutto ciò che poteva essere utile alla creazione e al lavoro dei vari uffici creativi, reparto stile e ovviamente anche l'ufficio grafico. Per cui, oltre ai libri, ovviamente a riviste di importazione, venivano comprati ovviamente abiti, ma anche poi oggettistica, gadget, prodotti artigianali importati dall'Oriente o dall'America, e i diari, le agende private dei dipendenti, degli ex dipendenti di Fiorucci. Mi viene in mente, per esempio, quella di Franco Mirabelli, che è stato un grande collaboratore di Elio fin dagli inizi, dimostrano questo modo di concepire la creatività a 360 gradi. Quindi le agende, per esempio, di Franco sono piene di ritagli di giornale, etichette, biglietti da visita, stampe di varie parti del mondo che venivano raccolte e poi venivano in qualche modo messe a servizio come ispirazione per i grafici di Fiorucci. E quindi dimostra in qualche modo una comunicazione visiva che si alimenta di suggestioni davvero molto, molto composite.
Sì, tanto che Eva Babitz scriveva che in Fiorucci non c'è nulla di veramente originale, tranne il fatto che tutto lo è. Cioè, nel senso, anche in questo lui anticipa quello che è il postmoderno, in cui si costruiscono delle immagini, una cultura che utilizzando ciò che è stato lo propone in una nuova in una nuova condizione, in una nuova visualità per quanto riguarda quello dell'arte, insomma, è così. E quindi c'è anche questa idea del riciclo, la del riciclo figurativo, insomma, in qualche modo.
Assolutamente, del riciclo creativo e del riciclo che acquisisce da qualsiasi tipo di fonte o ispirazione grafica, visiva, popolare e non, e dà vita ad una inedita, se vogliamo, suggestione, commistione di arte alta e arte bassa, di arte popolare nel senso più, diciamo, nobile del termine. E Eva Babitz, che è nota ai più forse per essere la giocatrice nuda di scacchi in una famosa fotografia con Marcel Duchamp, però è anche una giornalista, un'autrice americana, che scrive uno dei primi libri su Fiorucci, molto utile tra l'altro, perché coglie alcuni aspetti chiave già nel 1980-81, quando esce il libro, per capire il tipo di comunicazione, il tipo di operazione che Fiorucci mette in campo. Ed è su, appunto, quella citazione dove che dice, appunto, che tutto in Fiorucci è già visto, sembra essere già visto, tranne che sembra tutto nuovo. E si riferisce proprio a questa capacità di risemantizzare una serie di suggestioni tratte dalla cultura popolare, dal linguaggio dei media, dai giornali, e proporle in una veste nuova. Quindi, da una parte sono immagini vecchie che acquisiscono nuova vita e rientrano all'interno di una comunicazione generalizzata sotto forma di prodotti nuovi. Quindi c'è una un detournement, un prelievo e un poi un'opera di risemantizzazione molto colta, e per certi aspetti anticipa forse alcune strategie di produzione grafica che saranno poi tipiche del pieno degli anni 80.
Sì, perché lui appunto ha questa libertà di circondarsi delle persone più interessanti, sia già affermate, ma anche sia agli inizi, per esempio, come un giovane Italo Lupi, che è quello che poi crea il marchio Fiorucci con i due angioletti, che sono poi presi da una cartolina di auguri dell'epoca vittoriana, che a sua volta comunque sicuramente quello che l'ha fatto nel secolo vittoriano ha guardato Raffaello. Quindi l'arte che passa attraverso i secoli e continuamente questa idea di qualcosa che no, non è originale, che poi tutto lo è, parlavamo, è sottolineato dalla Eva Babitz, no? E quindi questa cosa dell'arte, insomma, che è sempre, e qui arriviamo forse a uno dei fatti più potenti, anche entrate nella, tanto da entrare nella mitologia, che è, insomma, il fatto che lui fa, a un certo punto, nell'83, fa decorare il suo negozio in via Passarella, da San Babila, da Kit Haring, che sì, appunto, allora si avviava già ad essere, era già diventato praticamente una star, era un artista che giocava tra essere lo street artist nelle metropolitane newyorkesi, però lui disegnava sui fogli che coprivano le pubblicità, quindi anche in questo c'è un qualcosa di interessante, no? E diciamo il mondo dell'arte, del sistema dell'arte ufficiale, con mostre in gallerie, musei, insomma. Però appunto questa cosa dell'arrivo di Kit Haring da Fiorucci, insomma, vale la pena, tu lo racconti appunto nel libro, dedichi molto spazio, e poi insieme a Little Angel 2 vale la pena appunto di essere ricordata anche qui, no?
Sì, assolutamente. Fiorucci, ricordiamo che apre un negozio a New York nella seconda metà degli anni 70, nel 76, che diventa un po' il punto di riferimento per tutta quella comunità di artisti e in particolare per quei personaggi che gravitano intorno alla factory di Andy Warhol. Andy Warhol nei suoi diari scrive che il negozio di Ferruccio a New York è tutto ciò che lui ha sempre sognato, perché è tutto di plastica. E nasce tra Fiorucci, tra i dipendenti della Fiorucci e gli artisti della New York di quegli anni, un grande rapporto di amicizia che spesso si trasforma in collaborazioni. Quella di Keith Haring è una di queste. Infatti Fiorucci invita nell'ottobre del 1983 Keith Haring a decorare il suo negozio milanese in Galleria Passarella in San Babila. Keith Haring è accompagnato da un suo aiutante che si chiama Angel Ortiz, il cui soprannome è LA2, e l'evento si trasforma in qualche modo in una sorta di, diciamo, azione performativa che però allo stesso tempo è anche una grande festa che dura più o meno 2 giorni, in cui i due artisti newyorkesi decorano tutto ciò che può essere decorato all'interno del negozio milanese di Fiorucci. Quindi mobili, muri, banconi, e è molto interessante ricordare, secondo me, che l'anno successivo, 1984, si apre a Bologna Arte di Frontiera, che è la grande mostra pensata da Francesca Linovi proprio poco prima della tragica scomparsa, che porta in Italia, fa conoscere in qualche modo al grande pubblico appunto quella che Linovi e gli organizzatori della mostra definiscono arte di frontiera, cioè la graffiti art, l'arte dei vari Rammelzé, Kenny Scharf, Keith Haring e poi Jean-Michel Basquiat. E è curioso vedere come in qualche modo, ancora una volta, Elio Fiorucci riesce a anticipare alcune tendenze culturali anche all'interno del campo delle arti figurative, che poco dopo poi si riveleranno essere di grande rilievo anche a livello di critica nazionale e internazionale. È un grande peccato, mi viene da dire, che l'inclemenza di Milano nei confronti di Keith Haring abbia fatto sì che poi questi pannelli decorati all'interno del negozio di San Babila siano stati poi smantellati e venduti all'asta a metà degli anni 90. Però, se avrete la fortuna di vedere la mostra che attualmente è aperta in triennale, vedrete anche uno di questi pannelli sopravvissuti, recuperati, che attualmente è in asta di proprietà di una galleria, che credo forse per la prima volta, una delle prime volte, viene riproposto al grande pubblico e rimane in qualche modo a testimonianza di questo dialogo tra Elio Fiorucci e Keith Haring, davvero davvero inedito per gli anni Ottanta.
Questo punto è stato solo citato, insomma, un po' in passato. Diciamo, l'altro grande rapporto è quello che Elio Fiorucci ha avuto, uno degli altri grandi personaggi, autori, artisti, architetti, anche lui liminale, perché architetto, artista, design, teorico e via dicendo, che è appunto Alessandro Mendini, con cui prima fanno delle vere e proprie performance con questi progetti che vengono chiamati arredi vestitivi, che sono delle sorte di architetture abito. Tra l'altro c'era già anche Archizum, negli anni 60-70 avevano già lavorato su questa idea. E poi con il rapporto ampliato con Domus Moda, quando Mendini diventa direttore di Domus, a un certo punto lui, perché era sempre molto interessato al fatto che la prima architettura, insomma, umana sia l'abito, che è quello che è in diretto contatto con questa pelle. da lì man mano si estende, diciamo, alla casa, al palazzo, insomma, al mondo intero, in questa sua idea di uomo decorativo.
Sì,
e quindi vale la pena appunto adesso raccontare bene, insomma, questo rapporto, che è stato tra l'altro molto lungo e molto significativo, tant'è che, per esempio, i mobili decorati da Kit Haring, non so se ovviamente facevano parte di un work in progress, di una performance, ma non dimentichiamo che Mendini, anche studio alchimia di Alessandro e Adriana Guerriero, avevano appunto fatto una serie di vecchi mobili e li avevano decorati intorno al 78-79, insomma, quella che porterà anche poi alla Poltrona Proust, no? Che è l'icona di Mendini.
Sì, da una parte Elio Ferrucci è sempre stato interessato al mondo del design, al mondo dell'architettura, lo confermano alcune in supporto che lui dà, per esempio, a il gruppo Archizum già dalla fine degli anni 60, nel momento in cui loro facevano delle ricerche intorno al tema dell'abito e al rapporto tra abito e corpo e ovviamente progetto d'architettura. Dall'altra, Alessandro Mendini.
Infatti qui, cioè, tu parli anche, per esempio, di Paolo Buggiani, questo artista che lavora anche sugli abiti, oppure delle tute di Nanni Strada, insomma, tutto il rapporto con il settore della moda e con Clini Castelli, insomma, un mondo
Sì.
molto ricco.
Sì,
Scusa.
Molto ricco. E dall'altro dicevo appunto che Alessandro Mendini è sempre, insomma, è stato particolarmente interessato negli anni 70 e 80 al mondo della moda, da ricondurre all'interno della progettualità e del progetto di design, e ha visto in Elio Fiorucci una sponda, un personaggio particolarmente aperto al dialogo e alle collaborazioni anche poi progettuali, tant'è che fin dagli anni di Modo, fin dagli anni di Casabella, che sono le riviste che Mendini dirige negli anni 70, vi è un dialogo con Elio Fiorucci che compare spesso sulle pagine di queste riviste. E l'interesse poi di Mendini nei confronti della moda si intensifica negli anni Ottanta, quando diventa direttore di Domus e lancia Domus Moda, quindi un supplemento, prima un supplemento e poi che poi diventa una rubrica interna a Domus, in cui la moda viene indagata attraverso gli strumenti del design, dell'architettura, ma anche della critica d'arte, della sociologia e dell'economia. Quindi Mendini intuisce che parlare di moda solo in relazione agli aspetti tecnici o agli aspetti industriali è molto limitativo, e quindi prova a aprire un dialogo coinvolgendo personaggi come per esempio Pierre Restany, come Giusy Ferré, quindi critici d'arte, giornalisti di moda, e ovviamente Elio Fiorucci, con cui nel 1982 promuove una performance all'interno del negozio, anzi nelle vetrine del negozio di Galleria Passarella, che è mobili arredi vestitivi, vestiti arredativi, quindi dei mobili pensati come dei vestiti, ma allo stesso tempo degli abiti che possono trasformarsi in complementi d'arredo. Quindi esplicitando in qualche modo quell'idea tipica del modo di fare design di Alessandro Mendini, per cui vengono valorizzate una serie di caratteristiche che fino a quel momento erano rimaste escluse dal progetto d'architettura e di design di impostazione modernista e razionalista, quali il decoro, quali l'effimero, quali la componente emozionale del progetto, che invece Mendini riconosce essere importanti tanto nel progetto di design e quindi anche nel progetto di moda, che ha proprio queste caratteristiche specifiche da un punto di vista, diciamo, quasi ontologico, mi verrebbe da dire.
Ringraziamo Gianmarco Gronchi
Grazie a voi.
per essere stato qui con noi a presentare il suo libro Liminal Fiorucci, edito da Post Media Books, ed è un libro appunto sul decennio 74-84 di Elio Fiorucci, ma con incursione nel prima e ovviamente nel dopo, che veramente fa capire la complessità di questo personaggio, di questo uomo, verrebbe da dire rinascimentale, insomma, che propone con il suo lavoro, i suoi prodotti, cioè non appunto come dicevamo una merce, ma uno stile di vita, quindi un nuovo modo di essere e di stare al mondo. Grazie di essere
Grazie a
stato
voi.
con noi e alla prossima volta. Care radionaute, cari radionauti, la puntata è finita, andate a leggere.